In attesa dell'album che all'inizio fu dato per febbraio e invece ormai ufficiale uscirà a novembre. Quindi disco in arrivo per Filippo Gatto, uno degli autori più belli che abbia la musica italiana, fidatevi di me. Qui a Roma è un mito, eh.
Un uomo libero. Trovami una donna che non ha paura. Io riabbraccerò come un bambino. E me ne andrò in vacanza qualche giorno da un amico che lavora in un teatro su Berlino. Insieme io e te senza dirci mai neanche una minima bugia. L'altra notte ho visto che camminavi sopra un lago nella luce.
Una minima bugia, Filippo Gatti dal nuovo EP 10 pollici con due tracce che non ho ancora capito se poi troveremo anche nell'album o siano due così bonus messi su vinile 10 pollici e poi l'album non le contenga. Sarebbe bellissimo, vuol dire che abbiamo due canzoni in più di Filippo Gatti, magari le 10 che stanno nell'album. Sarebbero solo 8 se anche queste due fossero comprese. Produzione ovviamente del suo grande sodale Riccardo Sinigaglia. Tant'è che anche ho visto io Sinigaglia tanti anni fa e al basso c'era Filippo Gatti, basso Fretless. Comunque grandissimo artista, anche qua in studio ha fatto un'ottima performance quando facevamo i nostri live room. Chissà se un giorno torneranno, bellissima, Paolo Benvenu, Capovilla, abbiamo avuto Filippo Gatti, insomma un sacco di belle situazioni, Spiritual Front. E niente, siamo arrivati allora all'ultima traccia, le 21 incombono, incombe anche Anubi con Valentino De Luca e Alessio Ramaccioni. Vogliamo chiudere con un pezzo, così sempre il pezzo festaiolo, no, per chiudere la trasmissione. prima di tutto voglio salutare tutti voi ascoltatori,
come nelle leggende,
sempre numerosi, e poi tutti quelli che
somigliano ai ricordi,
scrivono durante la trasmissione. Vi saranno mancati i messaggi WhatsApp, mi sono mancati a me, spero anche a voi, perché il contatto di diretto della diretta è stupendo. E quindi saluto tutti i fedelissimi
che mi fai raccontare.
Da Pata, Miriam, lo Stefano da Miriam, Rosi, Bobby, Alfonso e poi la Dani, Pietro e poi l'Antonella, Stefano De Camos, Rob De Grig, la Silvietta, Andrea De Pastaman e poi Jonathan Gommino, Alessandra, Emiliano e Mariano e Mike e la Maria Gianturco e Matt e tutta la Sicilia riunita, da Katia Noneima, Ross The Boss, la Mariella e Gil Pontagnez. Chi mi sono dimenticato stavolta? Wow, no, la Laura, posto d'onore finale anche per il pensiero a Livia, grazie ancora Laura. Andrea the NDJ, vado sempre a braccio, qualcuno mi dimentico e poi sarà il primo la volta successiva, scherzo eh. Allora chiudiamo questa trasmissione col pezzo festaiolo, ho scelto i mitici Fatson di Rudy Protrudi e la loro She's Wicked, che arriva qua a Night Toys. E allora grazie mille per questa puntata insieme, registrata ma nuova di zecca, la replica domani sera venerdì dalle 20 alle 23, il podcast già online a trasmissione finita con tutta la playlist. Ci sentiamo giovedì prossimo sempre dalle 18 alle 21, in replica il venerdì. Un bacio grande, fate i bravi e vi voglio bene, lo sapete. Smack!
Hey, we're friends.
Thank you so much, Radio Città Aperta.
Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La Radio nelle Scuole.
Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta. Muori di lei, ci si tuffa in
lei. Informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday. Radiocittaperta.it, la tua radio online.
Un saluto a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Città Aperta, sono Valentino De Luca e questo è Anubi contro lo sciacallaggio mediatico, la trasmissione che ogni giovedì porta l'informazione a Radio Città Aperta e lo fa con la protezione del dio Anubi, il dio psicopompo del Pantheon egiziano, che garantisce il traghettamento non delle anime ma in realtà degli ascoltatori, così si spera, insomma, verso una informazione scevra da fake news, da intelligenze artificiali e da tutti quegli elementi che possono inquinare la ricerca di una informazione corretta e la verifica delle fonti. Questo almeno era nelle mie intenzioni, spero in questi anni di radio di aver mantenuto un po' la promessa che tacitamente si fa con i propri ascoltatori. E ad Anubi dalla scorsa settimana stiamo ospitando un podcast fatto con l'amico e collega, realizzato dall'amico e collega Alessio Ramaccioni, che trovate, o almeno trovavate, solamente su Radio Città Aperta /podcast. Si chiama Living in America, perché ho usato il verbo passato, o meglio l'imperfetto, perché appunto parlando con Ramaccioni, con Alessio, abbiamo deciso che questo spazio del giovedì, quando escono nuove puntate, può ospitare quindi anche in radio, anche nel palinsesto, anche nella diretta del giovedì, appunto, il podcast. Sto parlando di Living in America, il podcast che Alessio ha realizzato assieme all'expat italiana, però expat negli Stati Uniti, Silvia Minguzzi, su cosa sta succedendo negli Stati Uniti in questi anni di amministrazione Trump. Noi qui nella vecchia Europa abbiamo degli echi di ciò che succede, ovviamente poi a seconda di chi riporta si sottolineano o meno delle particolarità di un presidente sicuramente sopra le righe, ma come al solito però proprio, ed è questo lo spirito di Anubi ed è questo il motivo che mi ha portato a proporre ad Alessio a ospitare Living in America, siccome nella premessa e nella presentazione di Anubi, per coloro di voi che fossero nuovi, dicevo che Anubi appunto cerca di vedere le fonti, riportare la notizia senza intelligenze artificiali e senza fake news, cercando un po' di analizzare il dato presente. Ecco che Living in America del duo Ramaccioni Minguzzi può, attraverso le domande di Alessio e la testimonianza di Silvia Minguzzi, può insomma dare, offrire un racconto insomma verosimile di ciò che sta succedendo negli States, dagli agenti federali incappucciati che girano per le strade. Insomma, avrete visto tutti quanti il video in proposito, e anche viene ormai diventata anche materia di film il film di Anderson, l'ultimo, una battaglia dopo l'altra, insomma, e se non l'avete visto andatelo a recuperare, con appunto la polizia praticamente agli ordini esclusivi del presidente degli Stati Uniti, che va in giro a fermare, arrestare e tenere appunto in arresto, in detenzione, donne e uomini solamente perché immigrati. E ovviamente anche in questo contesto si parla in questo podcast del perché Trump stia facendo presidiare le città del controllo e della logica securitaria che viene messa, viene portata all'estremo. Si parla però anche della presenza o meno di una sinistra americana e delle istanze che vengono riportate ormai da una fetta sempre più ampia della popolazione, che magari non ha molta rappresentanza in Parlamento, che magari non ha molta rappresentanza sicuramente nel gota della finanza a stelle e strisce. Però, insomma, se uno crede alle proteste che vengono dal basso e alle domande e alle richieste che vengono dal basso, ovviamente non può che dare voce a queste persone. Il podcast lo trovate, questa era la mia presentazione al Living in America. Il podcast, come vi dicevo, lo trovate su radiocittaperta.it/podcast e si chiama Living in America. Poi ci stanno i diversi episodi. Noi adesso andiamo con una pausa musicale, a seguito della quale appunto inizierà la quarta puntata del podcast. L'altra volta ci siamo, mano a mano appunto abbiamo sentito l'introduzione e le prime tre puntate, e questa dovrebbe essere appunto la quarta puntata del podcast a cura di Alessio Ramaccioni, Living in America. Io, Valentino De Luca, vi saluto, vi do appuntamento a giovedì prossimo. Vedremo se ci sarà modo e se Alessio nel frattempo avrà confezionato assieme a Silvia una quinta puntata del podcast, altrimenti sarà l'occasione giovedì prossimo per commentare un po' i fatti della settimana e cercando di vedere quali sono quelli più salienti o quelli, diciamo, quelli con maggiore urgenza da trattare, anche perché ogni giorno ne succedono veramente delle belle. È difficile definire delle belle, però insomma ne succede di ogni. pausa musicale e poi Living in America. Io invece vi do appuntamento a giovedì prossimo. Ciao.
Ed eccoci al quarto episodio, la quarta puntata di Living in America. Pochi preamboli, oggi puntata di grande sostanza, di grande sostanza. Con me c'è sempre Silvia Minguzzi. Ciao Silvia.
Ciao Alessio, ciao a tutti.
Ti presento, non ti presento perché tanto chi vuole sapere tutte le, diciamo, le note biografiche e il motivo per cui Silvia è colei che ci guida, no? Diciamo per i meandri nascosti, non nascosti a lei, nascosti più che altro a noi qui in Italia, forse anche qui in Europa, diciamo qui in Italia, di ciò che avviene, no? Negli Stati Uniti. A noi ci arriva il prodotto finito, ci arrivano gli eccessi di Donald Trump, ci arrivano delle storie inquietanti che sembrano scollegate, no? La repressione persecutoria nei confronti dei migranti, l'ICE, questa polizia federale che sembra così quasi alle dipendenze dell'amministrazione, che interviene prendendo gente dalla strada, questi agenti incappucciati che prendono le persone e le schiaffano in macchina, dando l'idea di una società distopica, iperautoritaria. E poi intanto ci continua ad arrivare il messaggio: ma no, i nostri alleati statunitensi, la più grande democrazia del mondo. E poi continuano invece poi ad arrivare un po' sotto traccia vicende poco chiare, la vicenda di Charlie Kirk, di cui abbiamo parlato molto soprattutto nel primo e nel secondo episodio, suggerisco di andare a ripescare. Insomma, arrivano notizie anche inquietanti rispetto alla più grande potenza mondiale, no? Che raccontano di uno scivolamento verso l'autoritarismo, però in una maniera tale che sembra quasi, no? Dice, vabbè, ma sarà proprio vero, ma non è così, ma figurati se è così. Sì, c'è Trump, è un po' eccessivo. Però in realtà poi andando poi a sentire quello che succede da chi poi sta lì, quindi legge i giornali che escono lì, vede la televisione, legge comunque le notizie anche sui social, però stando lì con una percezione diciamo da chi vive una situazione, tutto appare, almeno a me, ma immagino anche a chi segue questo podcast, sempre più inquietante. Questa è un po' l'introduzione di questa puntata, una puntata che parla un pochino di che entra un pochino più in profondità, e il merito ovviamente non è il mio ma è il tuo, perché ci hai dato uno spunto molto interessante che andiamo a sviluppare. Io ti avrei chiesto, per esempio, anzi iniziamo così un pochino per alleggerire, prima di scivolare un po' in una sorta di baratro oscuro in cui sembra muoversi qualcosa che non è tranquillizzante. No Kings, no? Cioè, allora, sempre un po' per stare leggeri, questa mattina o ieri sera, insomma, ha iniziato a girare un meme in cui c'era un video, evidentemente fatto con intelligenza artificiale, che risulta essere stato pubblicato sui social proprio di Donald Trump, in cui c'era lui che stava su un caccia, un caccia del bombardiere Top Gun, no? Musica, colonna sonora di Top Gun, Trump con una corona che decolla e vola sulle città dove c'è gente che protesta e bombarda questa gente con della cacca che esce dal suo, cioè letteralmente questo. E come al solito, questo è matto, il presidente degli Stati Uniti, che matto è. Che vuol dire tutto questo? Traducilo in quello che poi è successo e in quello che significa questa cosa qui, perché così ce lo spieghi bene, per far capire anche che una cosa che può sembrare simpatica e divertente in verità è anch'essa un po' inquietante, visto che quello è il presidente degli Stati Uniti.
Sì, anche perché nella normalità in cui non ci troviamo al momento, chiunque, ma voglio dire, tornando indietro a Bush o al primo Bush o qualsiasi repubblicano, qualsiasi democratico presidente prima di Trump, ci sono sempre state delle grandi scontri tra repubblicani e democratici prima delle elezioni, ma nel momento in cui il presidente veniva eletto c'era un po' questa idea degli Stati Uniti che tutti ci si univa sotto il presidente. Voglio dire, è successo con Bush quando c'è stato l'attacco alle Torri Gemelle. In quel momento c'era un paese, tutti con il presidente. E questo, diciamo, punto, nel momento in cui Trump è stato eletto, non si è mai più presentata come diciamo, situazione. E un video come questo ti dà proprio un'idea di dire come il suo discorso alla, per dire alla, al memorial per Charlie Kirk, è: io non sono il presidente di tutti. Se non vi è chiaro, ve lo spiego con un video piuttosto grafico, ma lui l'aveva già detto durante il, la, la veglia a Charlie Kirk: io odio i miei avversari politici e politici non voglio il loro bene. Gli avversari politici sono chiunque non la pensi come me. Quindi è decisamente non il presidente di tutta una nazione. Se non sei il presidente di tutta una nazione, sei un re autocrate che vuole solo quello che vuole la sua parte, il suo elettorato, e neanche tutta, perché appunto parte del suo elettorato ancora gli richiede di rilasciare i files di Epstein, e questo qua non se ne parla neanche. Possiamo fare una puntata anche su questo, di quello che sta succedendo nel Parlamento e perché non si riesce neanche ad arrivare ad una votazione. Però non voglio fare digressioni qui, ma il 18 di ottobre c'è stata la seconda marcia nazionale intitolata No Kings, e la prima era stata a giugno, il 14 giugno, con una partecipazione di 4 o 5 milioni di persone, diciamo, stimate. Quella del 18 di ottobre è stata di 7 milioni.
In tutti gli Stati Uniti, ovviamente.
Tutti gli Stati Uniti. Ma in tutti gli Stati Uniti significa anche che nella mia cittadina di 130.000 persone c'erano 10.000 persone per strada che io non ho mai visto nei 20 anni che sono stata qua. Mai visto. Compresi i cowboy che sono scesi con i cavalli, con tatuati sui pori cavalli, sulle cosce dei cavalli, le scritte No Kings. Quindi inizi a vedere che non sei più, non so, io mi vedo un cowboy che mi scende dalle montagne col cavallo e il cappellone non è che me lo vedo proprio nella marcia.
No, anzi, pensi che venga a spararvi a voi No Kings.
E invece così i trucks che suonavano per strada, i pompieri che hanno iniziato a suonare le sirene. È un po' che mi sembra che appunto i movimenti dal basso sono più questo momento in cui contiamo. Sì, contiamoci, vediamo che esistiamo. Però quello che io ho visto, e magari ne parlavamo anche l'altra volta, come ho visto le manifestazioni per la Palestina in Italia, c'erano delle richieste dalla piazza precise da fare al governo. Qui la gente scende per strada un po' per disperazione, ma non c'è una richiesta specifica da parte della gente al governo, anche perché un po' di persone hanno detto: ma che richiesta vuoi fare a uno che nel momento in cui vede che c'è una massa di persone che comunque protesta contro di te, rilascia un video sul canale ufficiale della Casa Bianca di lui che come un re appunto con la corona, quindi proprio prendendo lo spunto da questo evento, dice: io so io e voi non valete niente.
Beh, effettivamente il messaggio appare chiaro, però diciamo da un certo punto di vista anche una manifestazione nazionale che si chiama No Kings in realtà un messaggio lo dà, cioè nel senso non vogliamo dei re, quindi non vogliamo questo sapore di autocrazia, che poi vedremo nel corso poi di questo quarto episodio di Living in America, che non è tanto un sapore perché sta prendendo forme comunque.
È il motivo per cui secondo me è importante che queste manifestazioni ci siano state anche nelle cittadine più piccole, anche in stati che sono notoriamente comunque repubblicani o conservatori, ma hanno comunque delle tasche, delle sacche, l'ho tradotto in modo un po' così, delle sacche, delle tasche,
va bene.
di persone che invece voterebbero più progressista, diciamo, per far vedere che questi piccoli cambiamenti si possono iniziare a fare. Forse le richieste dal basso vanno fatte all'interno delle amministrazioni locali più che direttamente magari a DC e a Washington, al Parlamento.
Anche perché mi sa che a DC non risponde nessuno in questo momento.
No, come vedi appunto la risposta ufficiale che è arrivata è un video in cui ti offendono e ti prendono in giro, ma in modo volgare, perché è il loro modo di parlare.
Diciamo che ti risulta che ci sono state manifestazioni anche, per esempio, che ne so, in Texas, in questi posti che...
Sì, sì, per quello che dico, ovunque vai a vederti anche cerca di manifestazioni in Ohio, c'era una cartina in cui ti faceva vedere i vari puntini in giro per tutti gli Stati Uniti ed è coperta. Quindi ovviamente le manifestazioni grosse sono a Los Angeles, a Chicago, in questi posti dove adesso hanno mandato la Guardia Nazionale, anche per, come risposta dal basso, che ha altri video che sono usciti prima di questa manifestazione, soprattutto in posti come Chicago, è che la gente va in giro tipo travestita con questi costumi gonfiabili, travestita da pupazzi, per far vedere che attenzione, questo è un posto pericolosissimo, e tutti quanti vanno in giro con vestiti da rana. E una marea di gente durante queste manifestazioni si è presentata, forse anche perché siamo vicini a Halloween, travestita con questi costumi per prendere un po' in giro questa idea che, come no, è un posto violentissimo, Portland è un altro, l'ultimo posto dove Trump ha voluto mandare la Guardia Nazionale. Se vai sui social è pieno di video in cui si dice attenzione, non uscite, questa è una zona di guerra, e esce di una signora che porta il cane fuori. Quindi sono video e video e video di gente che prende in giro. Però una cosa è il singolo cittadino che prende in giro, fa satira, il comico che ti fa satira del potere, no? Si è sempre visto. Un'altra cosa è il presidente degli Stati Uniti che utilizza questo movimento enorme, enorme, che non credo che sia stato così neanche per la guerra in Iraq, onestamente, a questi numeri, e prenderlo proprio, cioè offenderlo e prenderlo in giro in modo volgare. E palese proprio, neanche da dire, qualcuno ha potuto dire no, ma non intendeva quello, in realtà era una battuta.
Ma insomma, più chiaro di così.
Più pratico di così non si può.
Passiamo quindi, ecco, partiamo da questo, che può sembrare una cosa un po' quasi divertente nella sua comunque pesantezza, e passiamo al tema vero di questo episodio, di questa puntata, che poi sarà uno dei filoni che approfondiremo. Io volevo farlo abbastanza, io non volevo condannarti a fare un podcast di 180 episodi, però poi tu mi, capito, mi alimenti con queste cose. Lo so, ma immagino ci sia anche tanto da dire, e questo conferma un po' la mia tesi quando ti ho proposto questa cosa qui, che effettivamente quello che arriva in Italia, dico in Italia perché non so in altri paesi europei, però forse è il caso che inizia a interessarmi di questo aspetto, è veramente molto frammentario rispetto alla fotografia di quello che stanno diventando, di quello che sono gli Stati Uniti. Allora, diciamo che la questione, allora, quindi c'è questo approccio molto, molto brutale, aggressivo, no, di questa amministrazione, di questo presidente e del pezzo di paese che lui rappresenta, per cui io ho vinto, io comando, e non è che comando per rappresentare tutti gli interessi, ma soltanto per quelli che la pensano come me, e quindi c'è una polarizzazione molto forte e un tentativo esplicito di modificare come si dice, proprio gli ingredienti, no, fondamentali che formano quella che è la società statunitense, uso questa metafora culinaria, per realizzare un preciso programma che è il programma che tu ci hai, insomma, detto di tenere in grande considerazione quando parliamo di Trump e degli Stati Uniti, che è il Project 2025, giusto?
Giusto, guarda, come fa bene gli spiegoni, Ramaccioni.
Non li fa nessuno.
Nessuno.
Allora, e quindi qual è storicamente, cioè quello che si è sempre, che il potere ha sempre cercato per strutturarsi e stabilizzarsi, quella che viene chiamata l'egemonia culturale. Allora, tu mi hai veramente prima incuriosito e poi un pochino anche preoccupato dal punto di vista del, appunto, del procedere, no, in questo nostro viaggio insieme negli Stati Uniti, raccontandomi appunto questa vicenda. Dice, chi ci ascolta dice: ce la volete dire sta cosa, che un quarto d'ora che sta a parlare di cose oscure? Allora, partiamo allora, io direi, da un documentario, no? Che è un po' lo spunto che ti ha forse in qualche modo fatto venire in mente di costruire questa, che è un'inchiesta vera e propria, non so. The Librarians. Pronunciano bene, tu che stai dimenticando l'italiano, perché ormai è chiaro che tu stai dimenticando la lingua italiana, però vabbè, anche giusto. Di Kim Snyder, che è una... Dici tu, chi è Kim Snyder e soprattutto cos'è questo documentario?
Ma prima di tutto, perché ho visto questo documentario, al di là del fatto che sono una appassionata di documentari e cinema, ma io lavoro a Fort Collins nella biblioteca universitaria di Colorado State University. Siamo stati contattati dall'Act Human Rights Film Festival, che è un film festival organizzato dal Dipartimento di Comunicazione di CSU, di Colorado State University, e ci hanno chiesto se volevamo collaborare per uno screening di questo documentario. Quindi la biblioteca di CSU, biblioteca, il sistema di biblioteche pubbliche della contea di Larimer, che è la contea dove c'è Fort Collins, e l'Art Film Festival, e abbiamo organizzato questo screening, che è stato talmente, diciamo, ricevuto talmente bene che abbiamo dovuto affittare l'intero cinema di tre sale, e abbiamo completato, finito i biglietti tre settimane prima della serata in cui ci sarebbe stata la visione del documentario. Questo già ti fa vedere che in realtà la società civile è molto più attenta nel nostro centro, perché io parlo non vivo a Brooklyn o nel centro dell'occhio del ciclone, sono sempre in Colorado, in una cittadina per carità universitaria, in uno stato progressista, però comunque ti fa riflettere il fatto che ci sia così tanto interesse per un'iniziativa, per un documentario sulle bibliotecarie e i bibliotecari negli Stati Uniti. Di cosa parla il documentario? Il documentario è appunto, la regista Kim Snyder, che è la stessa regista che ha fatto due documentari su gun control, uno sugli avvenimenti di Newtown, se vi ricordate, 2006. Sarà il primo Obama, quindi stiamo parlando dei primi anni tra il 2008 e il 2012, mass shooting in un asilo. E il secondo, sempre sul tema del mass shooting, è su Parkland, quindi uno degli ultimi, che fa sempre un po' tristezza parlare dell'ultimo, il penultimo, non ce n'è mai un ultimo apparentemente. Lo shooting a Parkland da liceo high school.
Stiamo parlando delle sparatorie in scuole, sì, che possono essere scuole, asili, scuole superiori, insomma ogni scuola è
quindi
buona.
Quindi già una regista che, diciamo, fa inchieste di questo tipo andando nelle comunità, per quello di Newtown è stata anni in realtà a cercare di capire come quella comunità si sarebbe mai potuta riprendere da uno shock del genere. Il documentario parla in particolare di, diciamo, parte da un caso nello stato del Texas, una contea, ma poi insomma allargata a tutto lo stato del Texas, dove uno dei rappresentanti del Parlamento, un conservatore, il suo nome è Matthew Krause, ha creato una lista di 850 libri.
Parlamento dello Stato del Texas o il Parlamento federale?
Lo Stato del Texas. Del Texas. 850 libri. Questa lista di 850 libri va in particolare a segnalare libri che abbiano come argomenti le società, diciamo le minoranze in generale, quindi scritti da African Americans o da autori black, scritti da Native Americans, o che trattino temi che riguardano razza, gender, quindi tutta la comunità LGBTQ+. E originariamente questo doveva essere un modo per limitare nelle scuole, quindi nelle biblioteche scolastiche delle elementari, medie e superiori, e nelle biblioteche pubbliche, l'accesso a determinati temi per andare contro a questa wokeness che stava impazzando dopo la presidenza di Obama e poi Biden. Tutte cose che ovviamente si trovano scritte punto per punto nel Project 2025. Questa lista di 850 libri è stata mandata agli school board. Gli school board, cercavo di spiegare un po' un paragone con quello che potrebbe essere un istituto italiano, potrebbe essere l'istituto consiglio d'istituto. In realtà qui rappresentano tutto un distretto scolastico. Per dire, qui a Fort Collins c'è il distretto scolastico delle scuole pubbliche, che rappresenta la città di Fort Collins e le cittadine ancora più piccole intorno, diciamo, e tutte le varie scuole di cui ne fanno parte. Il consiglio scolastico è un organo eletto, quindi le persone vengono elette all'interno di questo consiglio, che decide dagli orari della scuola ai temi che devono essere trattati. Ovviamente ci sono dei temi che vengono trattati a livello nazionale, ma per quello che riguarda l'educazione, come per la sanità, non sono questi due argomenti non sono regolati a livello federale, ma sono regolati stato per stato. Quindi ogni stato può avere delle differenze rispetto allo stato accanto, anche soltanto per quando inizia la scuola, per dire, nello stato di New York la scuola inizia nei primi mesi di settembre, da noi inizia ad agosto, quindi ci sono varie cose molto, diciamo, logistiche che vanno organizzate, ma in questo caso anche a livello di temi che possono essere trattati all'interno di scuole e che possono essere rimossi dalle scuole. Il documentario ti parla dal punto di vista di queste bibliotecarie, che sono attaccati dai loro stessi school board e pressati a rimuovere determinati libri.
Ma questa lista di 850 libri stiamo parlando sempre?
Sì, 850 libri, in cui però, anche se originariamente appunto si parlava di temi specifici, se uno si va a leggere questa lista, basta cercarla, la lista di Matthew Kraus, e la trovi. Rientrano libri da, come, che ne so, Piccole donne, che non è che mi sembra proprio un libro così rivoluzionario, ma perché una delle parole chiave che non piace molto ai conservatori del Texas e della Florida è la parola donne.
Quindi la ratio qual è? Quella di escludere i temi woke, sostanzialmente.
Esattamente.
Sesso, gender, razza.
Volendo spingere il più possibile i temi di cristianità, temi di patriottismo e tutto ciò che gli Stati Uniti hanno fatto bene nella storia, a vista di chi ha fatto la lista. Quello che era, diciamo, controverso fino a poco tempo fa era che gli school board erano sempre stati, visto che sono un organo eletto, abbastanza misti, quindi con conservatori, democratici, indipendenti, che quindi, diciamo, avevano magari idee non completamente compatte su tutto, quindi si poteva avere un po' di tutto nelle decisioni. Quello che il documentario, diciamo, rivela è che ci sono delle organizzazioni che fondamentalmente lavorano per fare leggere,
che tra l'altro da quando
si è cercata
questa notizia dei generali circola, cioè attività di lobbying di a livello iperlocale, in una piccola amministrazione, una piccola struttura diciamo amministrativa, che è lo school board, Brian
Hegseth. Io quando penso quanto è importante lavorare sulla comunità
della guerra, quindi
io sono cambiato il nome da segretario perché per essere chiari su quello che vuole provare a farmi leggere
nello
school board, perché
ti
rendi conto che c'è molto potere
dall'educazione,
parli con
le giovani generazioni, ma anche con le fauci aperte che sta urlando qualcosa. È un tipo di foto, non lo so,
ti rendi conto che sì, non è proprio l'originale,
è evidente,
ma ti rendi conto che appunto mi vado a
un momento in cui la gente è alla fine dei denti più o meno,
cioè non è che è una massima guerra,
un omicidio al giorno in giro, e quindi
tante cose a partire anche qui,
il governo, comunque tutto il partito repubblicano continua ad attaccare la sinistra
che vengono raccontate dal documentario.
Ma la sinistra estrema che poi non esiste,
una macchina da guerra,
nel senso esiste, abbiamo detto già che è un po' una
ormai i democratici vengono chiamati sinistra estrema, quindi nel momento in cui non c'è
documentario parla di questi, no, ma infatti, loro richiamano i nuovi, è un nuovo in Italia, parla anche del documentario, è una storia
di copiare plasticamente il
discorso, sono rifiutate di togliere dalle loro biblioteche.
Gente che fino a
mutilazioni del tipo, io ho visto studenti come
quindi adesso vabbè, questa storia di militari, di
anche tanti essere salvati da questi libri, e io
spesso
il mio lavoro,
ci parli di queste, però quello che succede,
l'informazione,
cioè, c'è la storia di specifiche persone, un modello, che dicono chi sono, ma c'è anche un po' questa idea che il documentario parte con
la capoccia del pubblico di informazioni, di notizie, anche molto diverse una dall'altra, per distrarre poi dalla questione. Ma è una cosa che tu noti che si è incrementata con Trump, oppure è sempre stata un po' così l'informazione statunitense,
per come la qual è la mia
percepita, io ovviamente sai
la mia faccia, il mio nome, perché questo è il mio modo per
così, è sempre stato un pochino così molto
le storie di questi bibliotecari
spettacolarizzante,
sono
molto legata alle famose breaking news, no? L'ultima che ti lascia a bocca aperta, cioè è un po' la caratteristica,
perché sono praticamente considerati spacciatori di pedofilia, perché questa lista che ho facendo di 40 anni di attiva per avere come obiettivo solo la società la comunità LGBTQ+, poi in realtà allargato
si vede proprio quando fa discorsi lunghi e si è rotto
e qualsiasi cosa che parli faccia un minimo riferimento a gender, sex, ma anche sex education, insomma, educazione sessuale non è una cosa che è consentita, e l'accusa che viene data
a
questi bibliotecari appunto di spaccio
una persona anziana,
questa è una
particolarmente sana, anche
diciamo,
se
una,
è, però lo
che è penale,
stile che in più
come è stata fatta, che tu non hai solo una accusa perché non hai mosso dalla tua
realtà un certo numero di libri,
hai un'accusa per ogni studente,
un po' di molti, anche di osservatori da quest'altra parte dell'oceano, che
biblioteca,
cioè,
quindi se pensano
quello che si diceva del povero
biblioteca pubblica,
che in parte
tutta la città ha accesso a quello,
certamente
vale anche per
la tua
si parla
di la differenza è che le
quindi nel momento in cui loro sono sotto processo, se perdono un processo,
diciamo, creare una specie di scudo intorno,
anche parlano del fatto che
l'hanno completamente
minacciato di morte, che hanno la loro
legata, che stanno mentre invece i pubblicani continuano a usarlo,
l'idea che sei così pericoloso per essere
in qualche modo un modo diverso di gestire un problema simile, però in modo
diametralmente
opposto. Continuano a dire assolutamente la ragione
da quello che vedo, appunto ti fa vedere i documenti, ti fa vedere come i loro social media vengono trattati, vengono assaltate le loro macchine, cioè le loro proprietà vengono, insomma, sono cose che anche se tanto loro si presentano in school board,
le trasmissioni
in cui tutti si possono presentare, loro si presentano per fare il punto, questo è quello che sta succedendo nella mia scuola, io sono contraria, e averci nel pubblico altri cittadini che si alzano
normale, diciamo, sano, almeno normale all'interno di quell'amministrazione, perché
è già il fatto che vengano denunciati
via la pancia dei generali,
in carità, se avviene
diciamo
in che modo,
cioè questo discorso almeno come viene riportato, ripeto, cioè che quello sostanzialmente
il documentario è
volare un po' alla politica generale, no?
Sembra un caso
informare l'approccio da piano, poi mi sembra
togliere questi,
come si chiama, J.D. Vance, che sembrava
su questa richiesta,
Vance,
e scusami la pronuncia,
che sembrava questo gioiellino, questo nuovo gioiello,
e nel processo si parla di
una delle cose che vengono dibattute,
che
vengono
dibattute,
in Europa, in Italia non è più così presente,
succede
anche al processo di persone che lavorano all'interno di questa
diciamo un po' la narrativa, e immediatamente dopo
anche
per Charlie Kirk ha iniziato a dire vabbè qualsiasi cosa succede a Trump, noi abbiamo già i due candidati,
e alla fine
per le conspirazioni che sono
nel bene e nel male,
Erica Kerr.
Qualcosa la società civile di quel posto, in questo specifico caso,
una donna,
in quella specifica contea, riesce cristiana, a mantenere, a tenere aperta la
biblioteca,
ma,
anche mi
ma solo esclusivamente perché praticamente
vabbè,
tutta la cittadina si presenta
alla
assemblea,
nel suo punto oltre la cristiana donna,
nel momento in cui aiuta l'assemblea il processo va, c'è una giuria ed è
anche bella
diversamente da quello che può votare uno
school
board, la giuria può essere influenzata da
allora siamo
a me più guardando a
quindi diciamo che questa lista diciamo
la protagonista
questa lista nera di libri da non leggere
e di questa società che si trasforma
libri, diciamo che fanno riferimento
gli Stati Uniti vengono divisi e presi
in qualche modo considerati non cristiani, no, perché la matrice è stata religiosa diciamo diventa una sorta di arma di strumento
sottotono
culturale grazie al fatto che questi school
chiama,
boards sono sempre più controllati da
come left come vi chiama Trump voi siete.
Allora, io qui ho un momento da investigatrice privata.
Comunque,
perché nel
cosa
mio documentario parlano di
anche nelle prossime puntate perché comunque ogni tanto viene fuori
Liberty.
Sempre qui in Italia
sulla base diciamo
cioè il caso
una ONG
una denuncia anche qui
una
ONG che ne so io
come appunto avevo visto anche per
che secondo
me assolutamente no, riesco a diventano anche solo buongiorno e mi chiedono da dove viene
e diffusi in
tutti è stato molto scatenato
a me viene
la domanda chi sostiene tutte queste NGOs non hanno il l'obbligo di rivelare quali sono
qualsiasi diciamo fra la Svezia e il Sudafrica
però veramente ci vuole un attimo andare a vedere
comunque detto questo ecco questa vicenda qui no che
nel documentario diciamo è la fase
un articolo,
inizia a capire che appunto come dicevi tu prima
una cosa anche a livello
c'è una
social,
matrice
che ci sarebbe questa sorta di spada di Damocle
della cristianità e della religione
che alla fine
in
qualche modo interagato seriamente questi files questi documenti
tutti gli altri in qualche modo
di,
come dicono qui indispensable
che lo coinvolgerebbe un'attività
dando le motivazioni che vuole
tremende che svolgeva Epstein
Piccole donne un libro che parla di pedofilia non so però
cosa c'è di vero, cosa c'è di esagerato, cosa c'è di distorto nell'arrivare qui rispetto alla vera notizia. C'è un rischio per Trump, c'è una questione.
In una sola diciamo nelle mani che ci voglio che vengano tolti tutti questi
mosse
e non devi neanche mettere una ragione specifica. Questo perché lo school board del tempo ha cambiato le regole in modo che fosse più semplice. Mandare
e la spada di Damocle non è soltanto perché
io per esempio vivo in Colorado
sopra,
e questo l'ho scoperto perché dopo il nostro screening abbiamo fatto anche
una
discussione
suo
con i vari bibliotecari della,
il suo 30% di maga
di Colorado State University
in
rappresentanza dello school board
perché a loro parere
la scuola pubblica di Colorado
che non si vuole far scoprire alla popolazione americana che i democratici sono
biblioteche
probabilmente anche qualche
la rappresentante dello school board cioè
però la verità è che
Trump
si sta talmente mettendo
dei muri
di lato per non far avere nessun tipo di informazione che anche i democratici hanno detto magari
che io ho niente
sacrificare qualcuno
in questo sistema
questa dovrebbe essere qualcosa che veramente cambia la
ma in Colorado hanno messo
l'andamento dell'amministrazione uno tra tanti Charlie Kirk che era uno dei grandi
libro e devi motivarla non solo motivarla ma trovare
un testo comunque di Trump che voleva
del libro
che tutti i file fossero
che diciamo sostengono la tua richiesta.
Resi pubblici in modo che
ovviamente questa
leggere.
È tutta un'altra organizzazione, è tutta un altro impegno da parte di chi
capitalizzando dicendo vuole fare questo tipo di richiesta.
Quindi questo è un po' il lavoro al basso che si vede fare ma nessuno parla
e così si vede il loro costo.
Quelli che
quindi,
si oppongono,
diciamo che in questo caso invece c'è un po' contro,
diciamo,
a Trump,
la cosa che invece potrebbe
sì, ma dai, anche lì,
genera un po' inquietudine
è
vedere
le frasi che
chi
non
c'è dalla parte
altre cose, anche Charlie Kirk comunque
chi finanzia
no? Sullo stesso
il fa cioè che finanzia che finanzia attività di lobbying per prendere il controllo
dei
schoolboards per prendere il controllo poi dei tribunali locali che giudicano sui casi no
però,
la cosa un po' interessante è questa che c'è un meccanismo in atto che mette in crea le condizioni di questa esistenza di dire che è sempre inefficace
o necessaria
la cosa da, più ancora prima la parte di che no vogliamo sapere tutto
comunque sì, quando ho visto questa
vabbè ne continuiamo a parlare
documentario in cui parlavamo di questa
chiudiamo qui
sì, non potrò sì, ma un profilo mi sono andata un po' a cercare che sono cosa fanno e appunto scoprire che sono così estesi all'interno degli Stati Uniti ho detto da chi sono finanziati anche se
era stata tolta
sono diciamo obbligati a dire è molto semplice andarsi a trovare quali sono almeno le fondazioni più grandi che vedo solo il sostegno e una particolare è la George Jenkins Foundation che ha finanziato ma stiamo parlando di figure da 50.000 100.000 dollari
voglio saperne un po' di più
non donazioni triviali per un piccolo alimento
aveva detto che lui era uno dei suoi migliori
quindi è stato per mantenere la macchina da guerra in funzione
è stato il primo rimosso e poi rimessa
la macchina da guerra
è interessante vedere che comunque queste sono un po' forse le iniziative dal basso no
che stanno creando insomma
ci sono, non c'è
e la George Jensen si fa parte quando va a vedere chi fa parte
di mano segreta
tutti i grandi donatori che sono anche gli stessi donatori noi in super parte
però appunto queste cose stanno succedendo davanti alla Casa Bianca.
La seconda fondazione, questa è quella che mi ha fatto anche un po' più
ti chiederò di più
sono voluto andare a cercare un pochino anche più perché, a fondo diciamo è la Heritage Foundation
intorno ai 20 minuti perché sennò poi è interessante
ma vediamo che cosa sta facendo
mettere la velocità
idee conservatrici e che ha dato più di 25.000 dollari se non ha solo 2 a solo esclusivamente a
no perché ho mille cose in realtà
uno di questi membri critici di quello che si chiama la Council for National Policy che è una specie
di vomitarti addosso quando ci sentiamo
o almeno così viene descritta di società segreta di ultra
sto continuando a notare che quello che
con
succede
una membership
si parla
molto
lì e quello che arriva come
fumosa, è difficile sapere chi ne fa parte
è
chi
molto,
non
molto
ne fa diverso. Parte
va bene va bene questo è il terzo episodio noi ci sentiamo
di,
una settimana
per i valori
grazie,
religiosi ed economici
bacio,
ciao, ciao, con, ciao ciao a tutti
diciamo basati sui valori giudeo-cristiani. Quindi ritorna così di nuovo quanto la tua domanda, quanto è diventato forte il movimento cristiano all'interno degli Stati Uniti, è dovunque. È dovunque, non lo vedi all'inizio, lo vedi ogni tanto in questi exploit, quando si parla di Natale, quando. Ma quella è la parte un po' così folclorica. Questa è la parte che fa paura, è la parte che ti. Appunto che ti controlla l'educazione dei tuoi figli, che ti controlla l'accesso all'informazione.
Eh sì, diciamo che l'impressione è che quello che è venuto fuori, che più che tu dici hai fatto l'investigatrice privata, no, hai fatto la brava giornalista in realtà, anche se diciamo
non pensi di esserlo, ma invece mi sa che comunque dà l'idea appunto di un movimento che in maniera sotterranea, ma neanche più tanto ormai, e incisiva, pervasiva, sta andando a creare i presupposti di una strutturazione culturale che consenta un'egemonia nel tempo. E non è un caso, e poi chiudiamo qui questo episodio, ma ci torneremo ovviamente anche nei prossimi, che questa cosa qui stia nel Project 2025, giusto?
La Heritage Foundation ha come il suo più grosso progetto è proprio Project 2025, quindi non è un caso. E entrambe, sia la George Jenkins Foundation che the Project, the Heritage Foundation, tutte e due hanno sostenuto la campagna di Stop the Steal, nel momento in cui questi gruppi che insomma non credevano che Biden avesse veramente vinto le elezioni, che poi hanno finanziato i gruppi che sono andati a fare l'attacco a Capitol Hill.
Bene, questo è il quadro, naturalmente poi ci torneremo su nei prossimi
episodi. Una commedia leggera comunque questa trasmissione.
Eh sì, infatti anche un po' lunga, ci siamo un po' allungati un po' più del solito, ci eravamo messi in testa di fare puntate più brevi, più smart, però il tema è interessante, insomma il tema è interessante ed è uno un po' un filone su cui torneremo nelle prossime puntate. Bene, che dire, grazie, ci sentiamo la prossima settimana.
Va bene, ciao, grazie a tutti.
Sege cara delle vigne.
Zaz and cara delle vigne.
Mi sento in colpa come fossi un dicaprio grasso. Sovrappeso nel lusso, spritz a capri e negroni sbagliato. Assieme ai grigi. Eterno sospeso, ma rimango sul posto. Chiedimi se sono felice e sono solo seghe e cara delle vigne. Tutto arriva per sbaglio, perché la verità è un errore che assume le sembianze del peccatore.